Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa nostra ricorda San Tommaso d'Aquino. Lo invochiamo in modo speciale per tutti quelli che svolgono il compito di insegnamento nella teologia, nella ricerca, nelle università.
Dal libro del Siracide, capitolo 13. Chi maneggia la pece si sporca, chi frequenta il superbo diviene simile a lui. Non portare un peso troppo grave per te, non associarti a uno più forte e più ricco di te. Perché accostare una brocca alla pentola? Se questa cozza, l'altra si spezza. Il ricco commette ingiustizia e per di più grida forte. Il povero subisce ingiustizia e per di più deve scusarsi. Se gli sei utile, si approfitta di te. Se hai bisogno, ti abbandonerà. Se possiedi, starà con te e ti impoverisce senza alcun rimorso. Se ha bisogno di te, ti imbroglierà, ti sorriderà e ti farà sperare, ti rivolgerà belle parole e chiederà di che cosa hai bisogno. Con i suoi banchetti ti farà vergognare finché non ti avrà spremuto 2 o 3 volte tanto. Alla fine ti deriderà, poi vedendoti ti eviterà e scuoterà il suo capo davanti a te. Sta attento a non lasciarti imbrogliare e a non farti umiliare per la tua stoltezza. Quando un potente ti chiama, allontanati ed egli insisterà nel chiamarti. Non essere invadente per non essere respinto, non stare appartato per non essere dimenticato. Non credere di trattare alla pari con lui e non dare credito alle sue chiacchiere, perché parla molto per metterti alla prova e anche sorridendo indagherà su di te. Non ha pietà chi non mantiene la parola e non ti risparmierà maltrattamenti e catene. Guardati e sta molto attento perché cammini sull'orlo del precipizio. Quando ascolti queste cose nel sonno, svegliati, per tutta la tua vita ama il Signore e invocalo per la tua salvezza. Ogni vivente ama il suo simile e ogni uomo il suo vicino. Ogni essere si accoppia secondo la sua specie, l'uomo si associa a chi gli è simile. Che cosa può esserci in comune tra il lupo e l'agnello? Così tra il peccatore e il giusto. Quale pace può esservi tra la iena e il cane? Quale intesa tra il ricco e il povero? Sono preda dei leoni gli asini selvaggi del deserto. Così pascolo dei ricchi sono i poveri. Per il superbo l'umiltà è obbrobrio, così per il ricco è obbrobrio il povero. Se il ricco vacilla è sostenuto dagli amici, ma l'umile che cade è respinto dagli amici. Il ricco che sbaglia ha molti difensori, se dice sciocchezze lo scusano. Se sbaglia l'umile lo si rimprovera, anche se dice cose sagge non ci si bada. Parla il ricco, tutti tacciono e portano alle stelle il suo discorso. Parla il povero e dicono chi è costui. Se inciampa, l'aiutano a cadere. Buona è la ricchezza se senza peccato. La povertà è cattiva sulla bocca dell'empio. Il cuore di un uomo cambia il suo volto, sia in bene sia in male. Segno di buon cuore è un volto sereno, ma trovare dei proverbi è un lavoro faticoso. Parola di Dio.
Ecco, ci concentriamo sul testo di oggi, il capitolo 13, sul rapporto con chi è potente, con chi è ricco. Io volevo, per introdurre, solo richiamare, in modo anche ipotetico, diciamo, per ora, due o tre premesse generali, senza pretendere di fare un riassunto delle cose che abbiamo letto, che mi pare molto difficile, almeno io le trovo difficile. Quindi mi sembra che si possa premettere al nostro dialogo, ripeto, sempre in forma problematica, cioè induttiva, che per gli Siracide la sapienza è amplissima, la sapienza è fin dal principio, il Signore l'ha creata fin dal principio, prima della creazione, e rimane sempre col Signore. E c'è anche poi altre espressioni che mostrano che comprendere tutta la sapienza è impossibile. La sapienza ha un lato sempre misterioso, inattingibile dall'uomo. Per esempio, non bisogna cercare le cose che sono superiori alle nostre possibilità. Però il Signore è una parte della sapienza, l'ha data a tutti gli uomini come creatore. E questa sapienza si esprime in diversi modi. Il primo è l'intelligenza, la capacità di discernere, di ragionare, di distinguere. E per questo troviamo nel libro dei Siraci, troviamo molti consigli, molte parti che insegnano come comportarsi nella vita. Vediamo anche nel testo di oggi. La parte principale, però più importante, non esclusiva tuttavia, questa parte della sapienza che Dio dona agli uomini è quella morale. E anche quando l'autore cita i comandamenti, e chiaramente pensa alla Torah di Mosè, per lui i comandamenti sono quelli morali. Non troviamo traccia, ecco, normalmente di altri comandamenti, anche se poi vedremo che il Siracide invece include anche culto, eccetera. Comunque sono i comandamenti, non i comandamenti rituali, i comandamenti morali. L'aspetto morale è l'aspetto principale. Questo aspetto morale della sapienza si esprime soprattutto col timore di Dio. Abbiamo visto che più volte ha parlato del timore di Dio. E raggiungere questa sapienza non è una cosa facile, l'ha già detto. Raggiungere questa sapienza, che è la più importante, quello del timore di Dio, non è una cosa facile. Bisogna prepararsi alle prove, c'è tutto un percorso, bisogna accettare un giogo, bisogna accettare dei lacci, dei legami. L'abbiamo visto già, lo si vedrà ancora. Quindi mi pare che anche questa osservazione, diciamo, possa fare da inclusione, da titolo a una larghissima parte del libro. Direi che forse la finalità del libro principale è questa, ecco, indirizzare, guidare all'acquisto di questa sapienza morale, che è l'aspetto più importante del dono della sapienza che Dio ha fatto a tutti gli uomini. Dio l'ha fatto a tutti gli uomini, però poi la sapienza, la parte più importante della sapienza, la fa a chi lo ama, cioè a chi lo teme, come ha spiegato più volte. Un ultimo punto che si può richiamare, perché così nel nostro lettura possiamo anche pensarci, possiamo collaborare in questo, è il concetto di provvidenza, diremmo col nostro termine, ecco, di provvidenza di Dio, che include il fatto che Dio premia e castiga. Non è indifferente come uno vive, c'è un premio, c'è un castigo, c'è una differenza fra il giusto e il peccatore. Il punto principale in questa questione è che sembra che il Siracide, e questo, che il Siracide creda che c'è un giudizio di Dio, che c'è un premio e un castigo, che è già emerso. Guarda alla tua fine, e quando è alla fine che si vede. Queste espressioni possono essere, potrebbero essere anche interpretate come allusioni alla vita futura. Tuttavia nel Siracide ci sono molte altre affermazioni, come vedremo, che sembrano escludere questo, e sembra che il Siracide, in modo di per sé tradizionale, pensi che il premio e il castigo sono in questa esistenza, cioè Dio, se tu vivi bene e raggiungi questa sapienza, sei contento, se hai una vita umana vera, degna, felice, che non è una verità da scartare, ecco, ma non c'è ancora però, e che non sempre magari funziona, ecco, però è un punto che forse l'orizzonte suo è questo, ma anche questo, ripeto, lo evoco perché possiamo guardare, leggendo più attentamente il libro, e vedere anche su questo punto, al tempo del Siracide forse c'erano sicuramente anche altre letterature, altri gruppi, altri movimenti che avevano invece un concetto diverso su molti punti, compreso quello del fatto che l'uomo può scegliere il bene e il male, ha responsabilità. L'uomo non è schiavo del peccato, l'uomo è schiavo nel senso che non può far altro che peccare, anche se ci sono espressioni anche nel Siracide che fanno pensare, ma sembra che il Siracide non pensi così, e ci sono anche testi poi successivi per lo più al Siracide, ma non molto, non di molto, quindi anche di ambienti forse diversi, che invece parlano della vita futura, o sotto la forma della risurrezione dei morti, pensiamo a Daniele, ma anche certi salmi alludono a questo. Ci sono molti diversi salmi che hanno queste espressioni, oppure sotto la forma dell'immortalità dell'anima, pensiamo al libro della Sapienza che abbiamo meditato. Va bene, chiuso questo, vediamo il testo di oggi, ecco, su un punto così importante, sui consigli rispetto al rapporto con i potenti nel mondo.
Leggendo il capitolo 13 viene in mente quello che viene detto nei due capitoli immediatamente precedenti a proposito del falso amico e del malvagio e del peccatore. In pratica le immagini sono diverse, ma chi legge viene messo in guardia rispetto al comportamento del ricco e del potente, esattamente come nei precedenti capitoli veniva messo in guardia rispetto agli altri due. La cosa meno che mi appassa, come dire, più evidente, perché viene ribadita, è questa, cioè sia nella prima parte che nella seconda parte, e cioè che il ricco ha un morboso interesse verso la distruzione del povero, fa di tutto per sedurlo, sembra quasi come dire che il ricco viva soltanto per rovinare il povero. Dicevo, l'immagine che c'è nella prima parte, che ritorna nella seconda, è che quando il ricco sbaglia ha degli amici che lo aiutano, e quando il povero sbaglia invece tutti gli danno addosso. E questo fa pensare appunto che il povero è un individuo isolato, da solo, e invece il ricco fa parte di una è in rete, diremmo oggi, ecco, fa parte di una di un gruppo, di un gruppo che lo appoggia. Questo è un elemento, come dire, molto attuale, se vogliamo, perché basta guardarci attorno e vediamo quanto questo succeda ancora oggi. Un versetto che mi aveva colpito è il 20. Aggiungo una cosa in precedenza: tra il ricco e il povero viene dichiarata una incompatibilità quasi di natura. Lupo, agnello, asini del deserto e leone, cioè praticamente non c'è, come dire, un punto di incontro, ma c'è solo ostilità. E invece al versetto 20 dove leggo, in cui leggo: per il superbo l'umiltà è obbrobrio, così per il ricco è obbrobrio il povero, mi sembra che si accenni a qualcosa di più, cioè perché il ricco seduce il povero, perché il ricco disprezza il povero, perché l'umiltà è per il ricco un valore da disprezzare, cioè il valore del povero, del suo essere, ma anche del suo come dire, sentire, è considerato un disvalore per il ricco. E questo proprio mi dà spazio a tante considerazioni, cioè si tratta proprio, come dire, di serie di valori contrapposte, cioè il ricco e il povero sono per natura opposti perché i loro valori sono opposti.
Mi sembra molto interessante invece il versetto 24, nel quale si dice che la ricchezza è buona se è senza peccato. Ecco, sembra quasi contraddire tutto il resto, salvo il fatto che appunto dice se è senza peccato. Quindi è una cosa non di per sé cattiva la ricchezza, dipende da come viene vissuta.
Anch'io pensavo che questo versetto 24 volesse far riflettere, dopo tutto così tanto spazio dedicato a dire la difficoltà, la lotta che c'è, mi pare che il peso sia sulla seconda parte: buona è la ricchezza se è senza peccato, ma messo così in fondo e improvvisamente a dire sì, c'è una possibilità di bontà della ricchezza, ma a patto che manchi il peccato, mi sembra che voglia anche dire che però il contesto è molto pericoloso, cioè come ha già fatto in tante occasioni, dicendo chi bisogna frequentare e poi anche le indicazioni per il discepolato del saggio di stare, credo che per il Siracide questo capitolo non voglia poi alla fine dire è uguale la povertà alla ricchezza, voglia dire non è una condizione assoluta, ma è una condizione molto pericolosa. È necessario, come anche il suo reciproco, la povertà. La povertà può avere un lato cattivo e molto problematico nella bocca dell'empio, ma di suo mi pare che lui abbia una preferenza evidente a dire che la ricchezza porta più facilmente questa superbia, sia un terreno che inclina verso calpestare l'altro, verso approfittarne, verso disprezzarlo, verso dei valori opposti, e viceversa la povertà, penso che voglia dire tra le righe questo versetto 24, la povertà inclina di più verso il timore del Signore, verso mettersi nelle sue mani.
Mi aiuta per cercare un po' di non essere troppo confusa da questi testi, un po' il taglio della premessa di Giovanni all'inizio, cioè la sapienza viene dall'alto, è sapienza del Signore, ci rivela lo sguardo del Signore e poi ha tanti aspetti. Giovanni ha citato la capacità di discernere e, il più importante, la vita morale, di cui il principio è il timore di Dio. Perché ho ripreso questa premessa? Perché se si ha il tempo di guardare un po' avanti e indietro questi testi, mi è venuto spontaneo mettere in vicino un testo come quello di oggi, che secondo me ha un pensiero fondamentale: sappi discernere. Poi casomai spesso e volentieri dà delle categorie di discernimento che magari un po' ci, però sappi discernere, non star vicino al peccatore, eccetera, come anche ieri dicevo. Mettere vicino un testo di questo genere all'inizio del capitolo 11, che mi pare proprio sia la sapienza che viene dall'alto, che ci dice al versetto 1: la sapienza dell'umile gli farà tenere alta la testa e lo farà sedere fra i grandi. Questo è la verità nell'occhio di Dio, che apparentemente si contrasta con quello che vediamo, che è tutto il brano di oggi, l'umile che cade, che è respinto, eccetera.
Ma io non so se è un accostamento lecito, perché ovviamente i contesti sono molto diversi, però tra le righe di questo testo a me emerge il capitolo secondo della Sapienza, e in qualche modo c'è mi pare che ci possa essere un legame. Lì ovviamente nella Sapienza ci sono date delle motivazioni del comportamento degli empi nei confronti del giusto, però c'è un punto che mi ha molto colpito, e cioè il versetto 11, dove dice: non credere di trattare alla pari con lui, sta parlando del potente, e non dare credito alle sue chiacchiere, perché parla molto per metterti alla prova, e anche sorridendo indagherà su di te. E qui al capitolo secondo della Sapienza dice: se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Quindi ovviamente qui c'è un meccanismo di prova per, invece qui è semplicemente, comunque sempre per la caduta del giusto. Mi sembrava che forse lo si potesse leggere anche in questa, nella stessa prospettiva in cui leggiamo questo capitolo secondo della Sapienza. Però
nei versetti 22 in giù dice: se cade ricco molti lo aiutano. Dice cose insulse eppure lo si felicita. Il povero è il contrario. E poi dice: il povero lo si aiuta a cadere se inciampa. Se parla al ricco lo si, appunto come dicevo prima, mi ci dice che è bravo. C'era una cosa che forse non c'entra, Charlie Chaplin diceva che i ricchi sono sempre simpatici, perché allora mi sembra che questa pericope abbastanza lunga in questa direzione voglia dire questo: che se tu non stai attento in questo rapporto con il ricco, anche i proverbi dicono cose del genere: se vai a cena da un ricco mettiti il coltello sotto la gola, cioè bada a non essere a saziarti oltre misura, devi stare molto guardingo. Io penso che ci sia questo discorso di fondo, che il ricco imposta il discorso, tu alla fine devi dire e dare ragione a quello che dice lui, perché lui ha potere e tu può essere schiacciato, per cui una distanza di sicurezza è necessaria. Cioè, questo mi sembra a me che dica il libro del Siracide. In effetti anche nella mia vita ho sperimentato talvolta questo. In certi ambienti se non dai ragione a questa impostazione del discorso sei escluso, anche se dici cose sagge diventi quasi ridicolo. Ti prendono per fa ancora questi ragionamenti, e mi sembra che Siracide faccia un discorso di questo genere, mentre il povero, come dire, è nell'humus ideale per ricevere la Sapienza, perché non può presumere di sé, perché non può essere arrogante, perché non può dire agli altri quello che vuole che lui si faccia. È un'impostazione umile, la sapienza va dove c'è timore di Dio, e il timore di Dio non è molto facile, ecco, in un ambiente invece diverso.
Io sono molto d'accordo con quello che diceva in particolare Rodolfo all'inizio. Secondo me ha descritto in modo, ha tradotto in modo lucido la posizione del Siracide in questo capitolo, che non è un invito a diventare poveri, è una descrizione della inevitabile voracità dei ricchi, è una presentazione della società in cui è dato assolutamente per scontato. Anzitutto c'è un'identificazione fra il ricco, il peccatore, il superbo e il potente. E questi sono visti come un'unica cosa, e c'è l'esortazione non al ricco a diventare diverso. Si presuppone che l'esortazione vada al povero, cioè chi ascolta è povero, non è tra i ricchi, tra i potenti, e l'esortazione è: stai lontano, non fidarti, non credergli, anche quando parla, non credergli. Guarda che la sua intenzione unica è quello di mangiarti, è quello di sfruttarti, e anche quando sembra che non sia così, la sua intenzione è quella. E tutto non fidarti, rileggiamolo e vediamo che è così, almeno a me sembra. E noi un po', e secondo me è la descrizione esatta della realtà. Dice però un po' dura. E secondo me abbiamo un po' dimenticato quello che Marx ci ha insegnato. Marx ha dimostrato scientificamente, non per tutta l'umanità, ma per il sistema capitalista, che le cose stanno così. Inevitabilmente stanno così, c'è una logica fondamentale per cui è così. E il ricco ti è vorace e ti mangia, il potente e ti schiaccia. E quindi il consiglio, come noi vediamo in tutto il brano, quando un potente ti chiama, allontanati. È proprio l'opposto che devi fare. Anche se ti chiama col sorriso, ti invita, ti dà un premio, tu stai lontano, perché la sua intenzione è contraria. E questo è l'imbarazzo di questo testo. L'imbarazzo è che non è, a mio parere, non è quello di invitare a diventare poveri o eccetera. È la descrizione della realtà con una lucidità, secondo me, ottima, cioè un po' sconvolgente. Il versetto 24 che prima citava Laura e anche qualcun altro non contraddice, apparentemente contraddice, ma molto probabilmente è un correttivo. È un correttivo. Cioè vuol dire, con questo che dico, non intendo dire che tutti i ricchi siano così, no? Ci può essere anche un ricco diverso, ma questo non smentisce, a mio parere, la fotografia della realtà e della logica della realtà, perché quello che qui è imbarazzante, diciamo, è il fatto che non è che dica può darsi che ti voglia ingannare, dice, sempre ti inganna, anche quando non sembra, tu non devi credergli. Mi sembra che voglio dire così. È questo che imbarazza me, questo secondo me è il valore di questo testo. Io penso, per come ho già citato, forse non è mai stato citato Marx nel commento nelle chiese, io credo che vada citato, non solo Marx, anche uno come Gramsci, eccetera, ma vanno citato. Marx è un grande, ha spiegato scientificamente, poi l'hanno anche corretto, l'hanno anche integrato, corretto, eccetera, come funziona. Perché se tu non sai come funziona, sei preso per il naso, e si presuppone che tu che sei preso per il naso sia un povero, ovviamente. Quindi è chiaro che tutto il testo, come vediamo, si rivolge ai poveri, cioè a quelli che non sono potenti, non si rivolge ai potenti. Io penso che il Siracide, se si rivolgesse ai potenti, avrebbe qualcosa da dire, magari che si converte, non lo so, ecco. Ma qui la sua intenzione sembra un'altra, mi sembra molto significativo, e a me sembra una descrizione della realtà. Forse appunto dobbiamo anche valorizzare il versetto 24, perché questo è volutamente un correttivo, cioè spiega meglio cosa vuol dire l'autore, ma non lo smentisce, non penso che possa smentire questo versetto, tutto quello che ha detto prima. È un correttivo per dire: io intendo, cosa intendo dire? Che le cose stanno così. Non intendo dire che tutti i ricchi hanno questa intenzione, ma intendo descrivere una logica che noi vediamo ripetersi continuamente nella storia degli uomini, della società.